Questa telefonata è giunta, come dicevo, il 28 dicembre. È una telefonata durante una trasmissione che stavamo dedicando alla vicenda del caso Gajaga e a nostro avviso, ripeto implicitamente, si leggono tra le righe quello che crediamo sia successo, ovvero si spiega di fatto il ritardo, cioè sulla base di quello che noi riteniamo che sia accaduto, no? Nel senso che non abbiamo elementi per sostenere che ci sia stato un ritardo legato alla volontà di far morire Gajaga soffocato, cioè di una morte terribile. Crediamo che ci sia stata una condotta omissiva, cioè che non sia stato preso sufficientemente in considerazione la richiesta di aiuto e di intervento da parte di Gajaga, che, come ha dichiarato il testimone della cella accanto, batteva e chiedeva l'intervento dei carabinieri da circa 15-20 minuti prima che il carabiniere De Fusco aprisse la cella. Questo è un carabiniere, io vi propongo solo il pezzo, comunque la registrazione l'abbiamo integrale, un carabiniere che dice di essere stato appunto non solo amico e collega della persona, del carabiniere che era di turno quella mattina, ma che dice anche di aver avuto lui stesso in custodia Gajaga nel periodo venerdì-sabato, quindi non la mattinata del decesso, ma nel pomeriggio e nella giornata precedente.
La testimonianza di una terza persona che stava dall'altra parte può essere che sia trascorso 10 minuti, 5 minuti forse, ma non di più, perché comunque sono vigilate, sono monitorate le celle, per cui da quell'ora sicuramente può esserci stato qualche imprevisto che ha fatto agire lentamente o più lentamente del previsto il collega, però è tutto sul filo del rasoio.
Però lei come spiega il fatto che ad esempio il suo collega nel primo verbale parlò invece di un intervento avvenuto pochi minuti prima, circa 7-8 minuti, quando poi dalle immagini delle riprese video dimostra invece appunto che l'intervento per far uscire Gajaga avvenne circa mezz'ora prima? E così come spiega il fatto che ci sono state delle false dichiarazioni relativamente al luogo dove morì Gajaga, perché quando è arrivato il personale del 118 ormai è constatato che Gajaga era già morto ed era morto lì nella caserma dei carabinieri.
Ecco, perché si disse che io non ero presente, per cui mi astengo da dare
cioè ci sono delle incongruenze in alcune.
Non sono in grado di darle chiarimenti in merito a questo.
Ecco, perché ci sono
posso assicurare solamente, perché sembra che si voglia sempre additare l'operato, però le posso assicurare che in genere e comunque avere persone straniere lì nelle celle, la maggior parte del tempo picchiano per mezz'ora su magari gli si chiede cosa c'è, la sigaretta, aspetta, non c'è tempo per farti fumare la sigaretta. E succede spesso anche questo.
Noi pensiamo che sia successo questo, cioè una forma mentis per cui lo straniero è un capriccioso esigente che spesso batte per poi magari semplicemente volere la sigaretta o voler nuovamente uscire dalla cella per andare in bagno. Ecco, questo potrebbe essere una spiegazione. L'Agi Gajaga alle 7:15 circa fu fatto uscire per andare in bagno, dopo circa 15 minuti.
E che ora mi scusa?
Adesso l'orario
preciso è 7:14 e un po' di secondi,
ecco.
Risulta dal video,
dall'immagine del video
pugnabile, 7:14 e 2 secondi.
Quindi, secondo quello che testimonia il vicino di cella, no, si considera che dice di aver sentito battere per 15-20 minuti, mettiamo anche che fossero 15 minuti, no? Vuol dire che ha iniziato a battere attorno alle 7:30, quindi dopo un quarto d'ora dalla sua uscita per andare in bagno. Ecco, molto probabilmente il carabiniere di turno avrà pensato: che cavolo vuole ancora da battere questo che l'ho appena fatto uscire. Da lì potrebbe essere determinato il suo ritardo nell'intervento, fino a che non si è reso conto, probabilmente dalla voce sempre più, come testimonia il detenuto bielorusso, sempre più soffocata, sempre più come se gli mancasse il respiro, dichiara nel suo interrogatorio, di intervenire. Questa, ripeto, è chiaro che è una testimonianza da... però a parte il fatto che parla di 5-10, sì, può darsi che siano stati 5-10 minuti. Ora, Elagi è morto per un ritardo nell'arrivo dell'ambulanza di 2 minuti. 2 minuti! Quindi, già negli atti, anche il PM prende in considerazione che ci sono stati 3 minuti da quando loro considerano che Elagi ha cominciato a chiamare e l'intervento del carabiniere. 3 minuti sono già tanti, perché 3 minuti, cioè, bisogna contarli per sapere quanto sono e quanto significano per uno che sta male. Sicuramente è impossibile che Elagi abbia cominciato a, visto che quando esce dalla cella, e il video lo dimostra, è già in condizioni di assoluta mancanza di respiro, fa fatica a stare in piedi, si deve attaccare, cioè è in evidente stato di mancanza d'aria, no? Quindi 3 minuti sono tanti. Loro considerano che quei 3 minuti, perché dicono che sono praticamente dimostrati dal fatto che lui sporge le dita dallo spioncino della cella. Però è molto probabile che invece appunto, anche fossero 5-10 minuti in più, sono stati quelli determinanti nella morte. E allora, se c'è un detenuto gravemente malato di asma, con tanto di certificazione che è gravemente malato di asma, già 3 minuti sarebbero tanti come tempo di intervento. Ovviamente, se uno dice 5-10 minuti, ecco, Elagi è morto perché il personale del 118 è arrivato praticamente con 2 minuti di ritardo rispetto a quando noi abbiamo ricostruito essere avvenuta la morte di questa persona.
Lui cade a terra alle 7:52 e 23 secondi, secondo quanto ricostruito
dal video.
Dal video. Alle 7:56, quindi, no, vabbè, il 118 arriva alle 7:55, alle 7:56 hanno già posto in essere somministrazione di ossigeno e endovenosa di adrenalina.
Quindi noi riteniamo che ovviamente non sia morto esattamente nel momento in cui cade, cioè in cui scompare dalla ripresa video, che è l'orario appunto che diceva adesso l'avvocato. Consideriamo che possa aver avuto quell'ultimo minuto e mezzo, due di agonia, arriviamo alle 7:54, alle 7:55 è arrivato il personale e alle 7:56 ha tentato l'iniezione di adrenalina e l'ossigeno. Quindi riteniamo che, diciamo, il ritardo, ovviamente che non dipende dal personale di soccorso, ma il ritardo nel tentativo, nell'intervento medico per salvare la vita, si è alzato di 2 minuti. Quindi, insomma, non è una questione di pignoleria di lana caprina, è morta una persona per questo ritardo, per questa che riteniamo essere stata anche una condotta omissiva. Comunque ci sono tutti gli elementi per dire perlomeno che non va chiuso il fascicolo e seppellito in un armadio, ma che invece vada fatta chiarezza, come diceva l'avvocato, solo attraverso un dibattimento, un supplemento di indagini. Tra le altre cose, non è ancora stato ascoltato un altro testimone che può dare l'idea di come si subisce la detenzione in uno stato, in una cella di sicurezza, che è un testimone che era stato compagno di cella di Elagi nel periodo tra il venerdì pomeriggio e il sabato pomeriggio, quindi nelle prime fasi, in tutta la prima, diciamo, le prime 24 ore di detenzione. Quindi, insomma, mettendo insieme tutte le cose, non ultimo questa gravissima illegalità nel trattenimento, pensiamo insomma che sia veramente un caso su cui sarebbe gravissimo far calare il sipario.
Posso fare una domanda?